L'immagine che esce di Bergoglio è quella di un uomo abile che si è mosso con la prudenza e anche le astuzie di uno 007 che si era dato il compito di mettere al riparo la vita di decine di persone perseguitate dalla giunta militare. Un uomo che ha agito a rischio personale della propria vita e della propria reputazione.
Quante persone ha salvato l'allora padre Bergoglio dal rischio di finire come desaparecidos?
È difficile fare delle stime precise, soprattutto perché Bergoglio di questo non ha mai voluto parlare. Noi abbiamo raccolto una ventina di testimonianze, tutte in periodi diversi fra di loro, di persone che non si conoscono e che hanno conosciuto Bergoglio in epoche differenti. Ognuno di questi a sua volta si dice testimone di almeno una ventina di salvataggi. Diciamo che per prudenza possiamo affermare che sono più di 100 le persone sicuramente salvate da padre Orge Bergoglio a quel tempo. E poi ci sono i salvati cosiddetti indirettamente, perché riuscendo a evitare l'arresto e le torture di molti di questi giovani, si è evitato che questi potessero fare nomi di altri giovani durante gli interrogatori molto violenti a cui venivano sottoposti quanti finivano nel mirino della dittatura.
Dalla ricostruzione che lei ha fatto emerge che padre Bergoglio mise su una rete clandestina praticamente, cui perno era il collegio Massimo a San Miguel, l'area metropolitana di Buenos Aires, dove appunto Bergoglio risiedeva. Lui qui nascondeva delle persone?
Lui aveva organizzato una rete clandestina per il salvataggio delle persone. Nessuno sarà probabilmente mai disposto ad ammetterlo in questa chiave, soprattutto Bergoglio, il quale si serviva della sua sfera di influenza, delle amicizie, delle conoscenze, per poter ottenere dei piccoli singoli favori da ciascuno di queste persone, chi si occupava magari di far ottenere i documenti per l'espatrio, chi forniva notizie su arresti e sequestri di persona. Di certo lui nascondeva dissidenti, uomini o donne, nel collegio Massimo di San Miguel, e lo faceva all'oscuro dei suoi stessi confratelli gesuiti, dicendo loro che si trattava di ragazzi in fase di discernimento spirituale o di seminaristi in ritiro spirituale. In realtà, durante il periodo, tra virgolette, di soggiorno a San Miguel, Bergoglio studiava un piano per permettere la fuga di queste persone. E molti infatti ci hanno raccontato come hanno potuto raggiungere clandestinamente per esempio il Brasile, dove poi lì una rete costituita ancora una volta dai gesuiti consentiva l'esfiltrazione verso l'Europa.
Tra l'altro emerge che Bergoglio si impegnò per la liberazione dei due gesuiti rapiti, Iorio e Jalix. È così.
Questo emerge con assoluta chiarezza dall'inchiesta che abbiamo svolto, basandoci sulle testimonianze dirette e anche sugli atti giudiziari. Bergoglio ci interessò in prima persona, a rischio personale. Noi per esempio ricostruiamo un incontro, un faccia a faccia molto duro tra Bergoglio e l'ammiraglio Massera, il capo della Marina, un uomo terribile a quel tempo. Bergoglio lo affronta per ottenere la restituzione di questi due sacerdoti. Peraltro uno di essi, il padre Jalix, ha svolto indagini in proprio, perché lui per primo ha sospettato all'inizio che Bergoglio fosse coinvolto. È arrivato alla conclusione che Bergoglio non fu assolutamente coinvolto e che anzi si interessò, come dicevamo, a rischio della sua vita e della sua reputazione per poter ottenere la salvezza. Tant'è vero che i gesuiti sono l'unico ordine che non ha registrato, per fortuna, morti durante la dittatura argentina.
Qual è la storia che l'ha colpita di più?
Sono tutte molto, molto sì, a volte toccanti. Certamente colpisce il fatto che a finire nell'orbita salvifica di Bergoglio erano credenti e non credenti, giovani e meno giovani. Andiamo da Gonzalo Mosca, che oggi è un noto sindacalista uruguaiano, e oppure la storia di Sergio e Ana Gobulin, che adesso vivono in Italia, che furono sposati da Bergoglio. Successivamente Sergio finì nel mirino della dittatura, fu arrestato e torturato per 3 settimane, Bergoglio riuscì a ottenerne la liberazione, lo fece ricoverare clandestinamente in un ospedale di Buenos Aires e successivamente riuscì a farli arrivare in Italia, dove vivono da allora. E la loro storia è molto particolare, perché raccontano del vento nuovo del Concilio Vaticano II che aveva spinto questi giovani di buona famiglia a vivere tra i poveri di Buenos Aires, e tra l'altro ci hanno rivelato che Bergoglio, ancora una volta all'insaputa dei confratelli, abitualmente svolgeva dei ritiri spirituali tra i poveri in una baracca di lamiera e terra battuta.